Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Bene, bentrovati. Allora, la volta scorsa poi molti non sono riusciti ad arrivare. Quelli che sono riusciti ad arrivare, abbiamo fatto una lettura tratta da una lettera di Paolo, così un po' improvvisata, infatti non l'ho neanche registrata, e proprio perché mi sembrava importante invece continuare insieme il cammino degli Atti, che ci vedrà ancora questo martedì e il prossimo. Io conto di chiudere questi ultimi capitoli, ci fermeremo un po' su alcuni brani e poi andremo un po' più velocemente, e quindi gli Atti, anche se martedì prossimo è martedì grasso, quindi vabbè, vedremo un po' come, e quindi vediamo coi panzerotti. Per cui martedì prossimo concludiamo il libro degli Atti. Allora, io poi in marzo, due martedì sono fuori, allora pensavo questo, che riprenderemo con Giobbe il 2 aprile, il 2 aprile, e faremo un po' tutti gli incontri, tutti i martedì. Io vorrei farlo anche il martedì santo, anche perché non vedo perché non ci dovrebbero essere, no? E lavorativo, eccetera, eccetera. Poi vi dirò perché due martedì, poi li vediamo insieme. Uno sicuramente, io vorrei farlo anche il 7, che è San Nicola, però non qui, naturalmente, perché qui sarà impossibile arrivare, eccetera. Per cui avevo chiesto a Suor Elena, la superiora delle Suore del Margherita, ecco, e se ci ospitava sia il 7 sia il 30 aprile, pensavo, perché 30 aprile prima del 1 maggio, festa, potrebbe essere un po' anche qua, un po' come un sabato sera, potrebbe essere, che normalmente è impossibile trovare, perché, per cui ne riparleremo questi due martedì e ci andiamo in trasferta, ecco, no? Cioè, quindi così. E quindi tutto maggio l'idea è fare ancora, almeno, ecco, Giobbe, poi vedremo, non è che lo leggeremo proprio tutto, no? Versetto per versetto, perché molte, ma lo leggeremo tanto, prendendo le parti, no, più significative, altre le tralasceremo. Allora, invece, ritornando al nostro Paolo, l'avevamo lasciato due martedì fa, ricordate, a Gerusalemme. Lui è arrivato a Gerusalemme e ricordate la volta, appunto, quando abbiamo letto i capitoli precedenti, abbiamo visto come Paolo, che in un primo momento voleva tornare a Gerusalemme da Efeso, come dopo quegli episodi, ricordate, no? Cioè quei discepoli di Giovanni che non conoscevano il battesimo di Gesù, il fatto di quegli esorcisti giudei che volevano utilizzare il nome di Paolo, no? Diventa una situazione così che ha molto clamore e fa sì che molti cristiani portano, spinti da un po' da un senso di, no, di pentimento, eccetera, dei libri di magia che vengono bruciati, e dice che il valore di questi libri era enorme. Cioè, allora, come dire, notate poi ancora un'altra cosa, sempre, no? Negli Atti, già dall'inizio, no? Noi lo stiamo leggendo, questa attenzione sempre all'uso dei beni, a dove il cuore sta. Cioè, già Gesù lo diceva, no? Là dove il tesoro sarà, anche il tuo cuore, no? Per cui molte volte sono i tesori monetari o di beni che prendono il cuore. E allora Paolo, scosso da queste cose, vuole ritornare a Gerusalemme per poi ripartire. Perché tornare a Gerusalemme? Perché Gerusalemme è il luogo dove si è compiuto il mistero di Gesù, morto e risorto, la buona notizia di Gesù. E le cose vanno diversamente da come lui pensava, perché deve fuggire da Efeso. Ricordatevi la rivolta degli orefici, della dea Artemide, del tempio della dea Artemide, E in questa, diciamo, fuga, non è proprio precipitosa, ma sì da Efeso, ma poi pian piano organizza questo viaggio di ritorno, sempre più si rende conto della, dei nemici attorno a sé. E attenzione ai nemici non solo di quei giudei dell'Asia, vedremo anche in questo, nel capitolo 21, a volte anche di cristiani che magari non erano nella linea di Paolo, no? Cioè, ricordate anche ricordate la forte matrice giudaica, ebraica della prima comunità cristiana e tutta quella problematica molto importante, no? Dell'entrata dei pagani nella radice santa di Israele e di come questi devono entrare, no? Nella radice santa che ha accettato e ha conosciuto in Gesù il suo Messia. Allora lui si convince sempre più, ricordate il profeta Agabo, no? Quando lui arriva a Cesarea Marittima, che gli prende la cintura, se la mette attorno alle mani e dice, ecco, no, così l'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato. Lui si convince sempre più che a Gerusalemme sarà ucciso, cioè farà la stessa fine del suo Signore, darà la vita come l'ha data Gesù. E allora arriva, viene accolto dalla comunità, e Giacomo gli dice appunto che, dato che fra i fratelli cristiani molti hanno ascoltato che lui sta sovvertendo tutto, sta abbandonando la Torah, eccetera, dice, fa così, sciogli un voto, ci sono alcuni che volevano sciogliere un voto nel Tempio, paga tu per loro, unisciti a loro in modo che vedano che tu invece stai, come dire, esatto, custodisci il tuo essere ebreo e tutti i nostri riti. Versetto 26, allora Paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme a loro la purificazione, entrò nel Tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Stavano ormai per finire 7 giorni quando i giudei della provincia d'Asia, come lo videro nel Tempio, ricordate, i giudei della provincia d'Asia sono quelli con cui molte volte ad Efeso o in altre città dell'attuale Turchia, provincia d'Asia, ricordate, aveva avuto dei contratti, no? Cioè, per cui è sempre quell'ambiente. Come lo videro nel Tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui gridando: uomini di Israele, aiuto, questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ora ha persino introdotto dei greci nel Tempio e ha profanato questo luogo santo. Attenzione, ha introdotto dei greci nel Tempio. E il Tempio, in pratica noi oggi a Gerusalemme vediamo solo il basamento di quello che era il Tempio al tempo di Gesù, perché è stato tutto distrutto già nel 70 d.C. E questo grande basamento rettangolare è stato fatto da Erode il Grande, che aveva ampliato il Tempio. Il Tempio era originariamente più che un rettangolo, un quadrato, e in questo quadrato nessun greco, nessun pagano poteva metterci piede. Allora Erode, per allargare, per rendere la cosa internazionale, eccetera, eccetera, fece aggiungere uno spicchio, no, a fianco al quadrato, sempre rettangolare, in modo da far diventare un rettangolo. Per cui c'era il cortile dei gentili, avete sentito questa, no? Il cortile dei gentili. Fra il cortile dei gentili e quello che era il quadrato, c'era una balaustra alta 1,5 metri, con delle scritte, c'erano delle entrate, ma c'erano delle scritte in pietra che dicevano, sono state ritrovate, 2 di queste sono state ritrovate, e dicevano: se tu che non sei ebreo osi superare questa soglia, sarai responsabile della tua morte. Questo era l'avvertimento, te lo dicevano, cioè, quindi è così. Allora, il fatto di dire ha fatto entrare dei greci nella parte che invece era riservata solo agli ebrei, insieme all'accusa di essere contro la legge, contro questo luogo, contro il Tempio, ricordate, anche Gesù era stato accusato, no? Contro questo luogo. Chi parla contro il Tempio muore. Avevano infatti veduto poco prima Trofimo di Efeso in sua compagnia per la città e pensavano che Paolo l'avesse fatto entrare nel Tempio. Allora tutta la città fu in subbuglio e il popolo accorse. Afferrarono Paolo, lo trascinarono fuori dal Tempio e subito furono chiuse le porte. Stavano già cercando di ucciderlo quando fu riferito al comandante della corte che tutta la Gerusalemme era in agitazione. Attenzione, il Tempio era la parte centrale di tutta la vita del popolo di Israele lì e quindi era un luogo sempre molto sensibile. Ricordate che Giuseppe Flavio, questo già ve lo dicevo, nelle antichità giudaiche dice che a un certo punto ci fu una rivolta che fu sedata nel sangue semplicemente perché in alto c'erano i soldati romani, no, che tutelavano. Però il rapporto tra questi romani e la popolazione ebraica non era che era proprio sempre molto idilliaca, no? Per cui un soldato romano mostrò il di dietro, e immaginate che cosa accadde. Accadde che alcune centinaia di persone furono uccise. Quindi per dire come era molto sensibile questa cosa, no? E per cui facilmente si poteva aizzare. E allora stavano già cercando di ucciderlo, vedete, Paolo l'aveva previsto, no? Paolo aveva previsto che stavano, cioè che a un certo punto, no? Avrebbero. E dice, quando fu riferito al comandante della corte, che tutta Gerusalemme era in agitazione, immediatamente egli prese con sé dei soldati e dei centurioni e si precipitò verso di loro. Costoro, alla vista del comandante e dei soldati, cessarono di percuotere Paolo. Il Tempio era ben presidiato, accanto al Tempio c'era la fortezza Antonia, questo avete sentito anche, no? Questa fortezza che oggi non esiste più, per chi è stato a Gerusalemme era dalle parti della chiesa di Sant'Anna, anche con me normalmente ci andiamo sempre alla chiesa di Sant'Anna, lì vicino la fortezza Antonia che presidiava, no? il Tempio, per cui immediatamente i soldati arrivano. E allora dice, costoro alla vista del comandante dei soldati cessarono di percuotere Paolo. Pensate, no? Paolo si stava preparando al martirio, no? E arrivano i carabinieri. Cioè, magari quando tu li chiami non arrivano, no? Quando arrivano i carabinieri. E si ferma tutto, no? Per cui allora il comandante si avvicinò, lo arrestò e ordinò che fosse legato con due catene. Intanto si informava chi fosse e che cosa avesse fatto. Cioè, interessante questa cosa, no? C'è una tale confusione che il comandante arriva, non sa neanche chi è, vede che ce l'hanno tutti con lui, lo arresta. Cioè, come dire, qualcosa ha fatto, no? Qualcosa ha fatto. E poi si informa e dice, ma chi è? È veramente tra il tragico e il comico. Dice, tra la folla, però, chi gridava una cosa, chi gridava un'altra. Non riuscendo ad accertare la realtà dei fatti a causa della confusione, ordinò di condurlo nella fortezza. Quando fu alla gradinata, dovette essere portato a spalla dai soldati a causa della violenza della folla. La moltitudine del popolo, infatti, veniva dietro urlando a morte, senza sapere chi fosse. No? Cioè, noi sappiamo che poi la folla, le folle, no? Sono sempre delle cose molto pericolose. Cioè questo purtroppo l'abbiamo visto nello scorso secolo, no? Le folle che osannavano dittatori da una parte e dall'altra del mondo, le folle. E piccola battuta, tanto per eccetera. Io una volta soltanto ho fatto una piccola esperienza di parlare a una folla, nel senso era una messa, cioè non era un comizio politico, ma vicino L'Aquila, a Paganica. C'è il martedì dopo Pasqua, c'è la festa della Madonna di Appari. E il parroco mio amico mi disse, vuoi venire a fare la predica? E io ho detto, ma sì, dai. E allora partecipai alla processione col parroco, eccetera, eccetera, e poi arriviamo lì, un posto bellissimo, fra l'altro, fra le montagne, c'è questa chiesa, e c'erano migliaia di persone. E io ho fatto la predica, no? E ti dà un'adrenalina, ti dà un'adrenalina. Veramente, basta, non c'è stato più, finito lì. Ma per dire, no, come parlare alle folle, no, può farti sentire qualcuno, anche se non sei nessuno. Sul punto di essere condotto nella fortezza, Paolo disse al comandante, posso dirti una parola? Quello disse, conosci il greco? Attenzione, qui non è tanto il fatto che questo Paolo possa conoscere il greco, ma la modalità con cui si rivolge al centurione, che è quello, un attimo si ferma e dice... Dice, allora non sei tu quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto i 4.000 ribelli, cioè siamo proprio alla follia, vedete, no? Cioè, questo lo stanno portando via, di peso, eccetera, convinto, questo qui che fosse l'egiziano che avesse fatto, rispose Paolo, io sono un giudeo di Tarso in Cilicia, cittadino di una città non senza importanza, ti prego, permettimi di parlare al popolo. Egli acconsentì. E Paolo, in piedi sui gradini, fece cenno con la mano al popolo. Si fece un grande silenzio ed egli si rivolse loro ad alta voce in lingua ebraica, dicendo «Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi». Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Ed egli continuò «Io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Attenzione, interessante che Paolo in questo momento comincia a fare memoria del suo cammino, no? Di chi è? Di dove ha studiato, di qual era un po' il suo desiderio, la sua lotta contro questa via. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre i prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stanno là perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi, chi sei, o Signore? Mi disse, io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora, che devo fare, Signore? E il Signore mi disse, alzati e prosegui verso Damasco, là ti verrà detto quello che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dei miei compagni, giunsi a Damasco. È quasi un unico nella Bibbia che un episodio venga ripreso tre volte. Adesso siamo nella seconda volta, poi ce ne sarà anche una terza. È la prima volta sulla bocca del narratore, l'abbiamo letto nel capitolo 9. Adesso sulla bocca di Paolo, che lo riprenderà ancora. È interessante perché riprenderlo sì per dirlo agli altri, per presentarlo, ma ogni volta che lo riprende anche per dirlo a se stesso, no? Per dire che gli è venuto incontro una luce che gli ha rivelato che era cieco. È interessante, no? Paolo si rende conto che era cieco quando la luce gli viene incontro. Lui era convinto di essere nella luce e nel giusto, no? Cioè, come dire, tu ti rendi conto di essere nella morte quando la vita, quando gusti la vita. Quando gusti la vita. E, vi ricordate che, almeno che ha un po' più di anni, negli anni 70 una delle prime campagne contro la droga aveva come slogan centrale «Se ti droghi, muori». E fu un fallimento, no? Perché per persone che già vivono la tossicodipendenza e sono in una situazione di vita o morte, cioè dirgli muori, già. La riflessione qual era? Era dire, solo se tu gusti cos'è la vera vita, no? Puoi dire no a quello che vita non è. Allora è interessante perché anche per noi oggi, no, tante volte che parliamo e ci lamentiamo, che siamo sempre di meno nella Chiesa, eccetera, no? Ma cristiani che gustano la bellezza e il sapore della vita cristiana, che la gustano perché la vivono, semplicemente, no? Perché allora la mostrano, no? E allora è così per Paolo. Paolo si rende conto di quanto era nella luce quando, no? Di quanto era nelle tenebre, scusate, quando la luce, attenzione, la luce è una persona che gli viene incontro e che gli parla. La luce non è per il cristianesimo un'energia, no? È una persona che viene incontro e si rivolge a te, no? Chiamandoti per nome, riconoscendoti. E poi soprattutto vedete un certo Anania, devoto osservante della legge, stimato da tutti i giudei e la residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E vedete, si ritorna a vedere quando c'è un altro che ti chiama fratello, c'è un altro che ti invita a fraternità, quando ti rendi conto che l'altro non è necessariamente un nemico, ma che l'altro può essere fratello che ti chiama a fraternità, che vuole entrare in relazione con te, no? Penso che questo, che anche nei nostri, avrebbe, come dire, nei nostri tempi in cui tante ombre stiamo vedendo, no? Davanti a noi, cioè dove allora la fraternità rischiamo di, come sappiamo anche per gli episodi che giornalmente purtroppo stiamo sentendo e vivendo anche molto vicini, la fraternità è legata al colore della pelle. Se siamo bianchi, siamo fratelli. Se già un po' scuretti, se siamo neri, fuori. No? Così sta diventando. E allora c'è uno, e fra l'altro uno che Paolo stava andando a perseguitare e che gli viene incontro e lo chiama fratello. In quell'istante io lo vidi. E gli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto, ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva: affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. Vedete, no? Bisogna uscire da Gerusalemme. Fra l'altro corrisponde, vi ricordate, al programma con cui Gesù saluta i suoi apostoli all'inizio, cioè all'ascensione, no? Di me voi sarete testimoni da Gerusalemme, alla Giudea, alla Samaria e fino agli estremi confini della terra, no? Quindi Gerusalemme è l'inizio, è il cuore. Ma da lì si parte e si esce da Gerusalemme. E io dissi: Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Attenzione, perché sulle labbra di Paolo e in tutto il racconto degli Atti, Stefano non era più tornato dalla sua uccisione. Stiamo parlando del finale del capitolo 7, siamo al capitolo 21 di Stefano, non si è parlato più. E qui torna Stefano. E attenzione a questo, lo sottolineo, adesso torneremo. Ma gli mi disse: va, perché io ti manderò lontano alle nazioni. Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando: togli di mezzo costui, non deve più vivere. E poiché continuavano a urlare, a gettare via i mantelli e lanciare polvere in aria, il comandante lo fece portare nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi di flagello, per sapere perché mai gli gridassero contro in quel modo. Vedete, no? Cioè, interessante che lui vuole interrogare Paolo per chiedere a lui perché ce l'hanno con lui. E vuole interrogarlo col flagello. E sappiamo che i colpi di flagello, alcuni non si rialzavano più dal flagello e chi si rialzava portava i segni per tutta la vita, no? E interessante, fa una figura molto ottusa. Ma quando l'ebbero disteso per flagellarlo, vedete, ci siamo? No? Ci siamo. Paolo Paolo sa che deve fare come Gesù e dare la vita, Paolo disse al centurione che stava lì: avete il diritto di flagellare uno che è cittadino romano e non ha ancora giudicato? E uno dice: Paolo, perché? No? Tu eri, cioè, già ti eri convinto che dovevi dare la vita per Gesù, dovevi fare lo stesso percorso di Gesù, eccetera, no? Perché tiri fuori questa cosa del cittadino? Che fra l'altro, vedete, per poco non fa venire un attacco di cuore al centurione, che udito ciò, il centurione si recò dal comandante ad avvertirlo: che cosa stai per fare? Quell'uomo è un romano! No? Allora il comandante si recò da Paolo e gli domandò: dimmi, tu sei romano? Rispose: sì. Replicò il comandante: io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo. Paolo gli disse: io invece lo sono di nascita. E subito si allontanarono da lui quelli che stavano per interrogarlo col flagello. Anche il comandante ebbe paura, rendendosi conto che era romano e che lui lo aveva messo in catene. Cioè, no. Allora, questa cosa qui, no? È legata a Paolo, è legata a Stefano. Perché? Perché vedete, Paolo non ha mai incontrato Gesù. Lui nella carne non l'ha mai incontrato. Lui l'ha incontrato in un modo diverso. E l'ha incontrato in maniera decisiva in quel volto di un uomo che moriva pregando per i suoi uccisori. Pregando per i suoi uccisori. In quell'uomo, no, lui ha visto Cristo. Ed è come se in questo momento Paolo stesse capendo, lui che si era preparato il suo compitino, no? Si era preparato il suo martirio per Cristo, il dare la vita, eccetera. Si rende conto che il Vangelo, magari spegnete per favore il riscaldamento, scusate perché infatti vedo, me ne sono dimenticato, vengo io così, sì, no, eccolo, sento anch'io caldo. Cioè la buona notizia di Gesù non è il dare la vita per Gesù. Ma la buona notizia di Gesù è uno che ha dato la vita per tutti noi quando eravamo ancora nemici. Paolo lo dirà nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, Paolo dirà: questo pensiero ci avvince, no? Questo pensiero ci prende, ci vince, no? È come se in una battaglia di fronte a questo uno dice: quando eravamo peccatori, quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per noi. L'esperienza, no, di un amore, cioè che nel momento in cui lui si rendeva conto che era partecipe dell'uccisione di Stefano, perché lui teneva le vesti, ricordate, e approvava quello che si stava facendo, lui è come se, ritornando al volto di Stefano, si rende conto che in quel preciso momento in cui lui stava ammazzando Stefano, questo qui li stava amando, perché stava pregando per loro. Allora questo, no, e li vedremo che poi Paolo è come se lui dicesse: io non sono giunto a questo punto, io non sono giunto a questo punto. E poi vedete, fra l'altro, il seguire il Signore è, ecco, prima di tutto, no, lasciarsi immergere in questa follia dell'amore di Dio, che, come dire, scardina anche tutta quella, come dire, no, voglio dire un'altra cosa, voglio dire, scardina tutta quella presunzione del nostro io che vuole essere protagonista. La conversione è nell'essere liberati dal nostro io. Però l'io non nel senso che il nostro io che si gonfia, del nostro ego che vuole essere al centro di tutto e anche della fede cristiana. Della fede cristiana. Dove per molti la fede cristiana è fare delle cose, stare al centro per gli altri, eccetera. Ma chi è il Dio di questo tipo di, no, impostazione di vita cristiana? Dio. Dio. Nel tempo di Quaresima prendetevi, se volete, un libro di André Louffe, si scrive Louffe, è un monaco, è stato un grande monaco cistercense, è morto qualche anno fa. E lui scrive Sotto la guida dello Spirito, edizioni Kikkaion, quelli di Bose, ve lo consiglio, sono delle riflessioni, eccetera. E lui dice, la salvezza sarà quando riusciremo, non riusciremo, sarà il Signore che, ad abbattere la statua del nostro io, no? Che cerchiamo inutilmente di realizzare in tutta la nostra vita. Perché pensiamo che quando finalmente riusciremo a fare questa statua del nostro io perfetto e bravo, saremo degni di essere amati. No? Cioè, oh, con tutto quello che faccio io, cioè volete che anche Dio non mi voglia bene? E allora, quando questo riuscirà ad andare in frantumi, per la misericordia di Dio, lui dirà: la salvezza è poter allora camminare tra le macerie del nostro io accarezzandole con simpatia. Non con rabbia, ma accarezzando, con simpatia. Siamo liberati. E vedete, questa è la cosa che Paolo, no, in qualche modo lì intuisce, no? Che ancora c'è tanto lui, il suo compitino, no, che si era preparato, che si era formato, si era, no? A lui, al centro di tutto. E allora le cose cambiano, perché poi vedete, anche Gesù nel Vangelo di Giovanni dice, chi mi vuol servire mi segua, e dove sarò io, lì sarà anche lui. Cioè, come dire, perché alcune volte siamo noi che ci diciamo, Signore, io voglio servirti così, no? Io ho deciso, io, eccetera, no? E il Signore in qualche modo ci dice, tu vieni con me. Vieni con me, no? E dove fra l'altro servire il Signore non è come dire, no? Ecco, tutta una serie di cose in cui noi usciamo, siamo bravi, e quando per la malattia, per la vecchiaia, per altre cose non riusciremo più a farlo, e uno dice allora che valgo più? In tutti questi capitoli il grande Paolo, no, grande omileta, predicatore, eccetera, vedremo che a chi parlerà? A persone che vedremo abbastanza squallide, che lo ascolteranno semplicemente per, vedremo, ci sarà Festo, il procuratore romano, che lo ascolterà in attesa di sperare che qualcuno gli desse dei soldi per liberarlo. È un politico che si pigliava le mazzette, cose che non succedono più naturalmente oggi, no? Cioè, a quel tempo con questi romani. E per cui tutta questa fase della vita di Paolo che imparerà a seguire il Signore dove lui è, e non come lui pensa, ma come la vita. Il giorno seguente, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene. Intanto l'aveva lasciato in catene, si era preso paura che era cittadino romano, quindi almeno non l'ha flagellato, però l'ha tenuto in catene. Pensate, no? Gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio, fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza. Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli disse: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi? È un po' diverso da Gesù, no? Vi ricordate Gesù quando lo percuotono, dice: se ho parlato male, dimmi dove ho parlato male, no? Se invece ho parlato bene, perché mi percuoti? No, invece Paolo dice: no, no, tu mi percuoti, Dio percuoterà te, e te la fa pagare. Ecco, vedete Paolo che viene fuori. E i presenti dissero: osi insultare il sommo sacerdote di Dio? Rispose Paolo: non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote. Sta scritto infatti: non insulterai il capo del tuo popolo. No? Vedete come Paolo comincia a essere, no, molto più furbo delle cose, eccetera, a utilizzare anche la scrittura che conosceva molto bene, no? Paolo, vedete, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, sono inchiamato in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti. Interessante, non dice una falsità, ma non dice neanche tutta la verità, cioè nel senso che sì, la dice, non sta dicendo il falso, eh? Non sta dicendo io sono chiamato in giudizio per la speranza in Gesù risorto, eh? Sta dicendo sono chiamato per la resurrezione dei morti, che di fatto è vero, però non mette in mezzo Gesù, vedete, sapendo che ricordate che mentre i farisei credevano alla resurrezione, i sadducei no. Ricordate che i sadducei, perché non credevano alla resurrezione? Perché i sadducei avevano solo la Torah, i primi 5 libri, mentre della resurrezione se ne parla un po' più negli altri libri. Nella Torah non è così esplicita, per cui loro si tenevano a quello. Ci sono anche motivi sociologici, si potrebbe dire, cioè nel senso che i sadducei erano i latifondisti. Sapete, in genere chi sta tanto bene, chi anche sta troppo bene, non ha grandi attese, c'ha già tutto. No, chi invece è così, no, spera, non dopo. Sa di fatto che i sadducei non credevano nella risurrezione. Allora Paolo va a sfrocoleare proprio là, no? Dicendo: guarda, no? Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa fra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un gran chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato. La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. I romani salvano Paolo, l'avevano salvato prima e lo salvano anche adesso. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio. Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu mi dia testimonianza anche a Roma. Vedete, Paolo aveva pensato di andare a Roma in un altro modo, no? Le cose stanno andando in quella direzione, ma non come Paolo pensava. Fattosi giorno, i giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non avessero ucciso Paolo. Guardate questi, no, fanatismi religiosi che appartengono a tutte le tradizioni religiose, sono sempre anche in Israele ancora presenti, nel senso che, per esempio, tanto per dirvi una cosa, c'è un gruppo di fondamentalisti religiosi ebrei che ogni anno, in un giorno preciso, adesso non ricordo esattamente qual è, loro vanno con gli esplosivi per far saltare le moschee che sono sopra la spianata del Tempio per poter ricostruire il Tempio di Gerusalemme. La polizia lo sa, li attende, li mette in carcere, li tiene un po', escono, questi l'anno successivo vanno con gli esplosivi e questo ogni anno. Quindi allora questi che, no, invocano su di sé la maledizione, non avrebbero mangiato se non avessero ucciso Paolo, no? Erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e gli anziani dissero: ci siamo obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che non avremo ucciso Paolo. Voi dunque, insieme al Sinedrio, dite ora al comandante che ve lo conduca giù, con il pretesto di esaminare più attentamente il suo caso. Noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi. Ma il figlio della sorella di Paolo viene fuori un nipote, cioè vedete che venne a sapere dell'agguato, si recò alla fortezza, entrò e informò Paolo. Questi allora fece chiamare uno dei centurioni e gli disse: conduci questo ragazzo dal comandante perché ha qualche cosa da riferirgli. Il centurione lo prese e lo condusse al comandante dicendo: il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha chiesto di condurre da te questo ragazzo perché ha da dirti qualche cosa. Il comandante lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: cos'hai da riferirmi? Rispose: i giudei si sono messi d'accordo per chiederti di condurre domani Paolo nel Sinedrio, col pretesto di indagare più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro, perché più di 40 dei loro uomini li tendono un agguato. Hanno invocato su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non l'avessero ucciso. E ora stanno pronti, aspettando il tuo consenso. Il comandante allora congedò il ragazzo con quest'ordine: non dire a nessuno che mi hai dato queste informazioni. Fece poi chiamare due dei centurioni e disse: preparate 200 soldati per andare a Cesarea, insieme a 70 cavalieri e 200 lancieri, 3 ore dopo il tramonto. Un esercito, un esercito, 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri, sono 470 persone. Pensa, come sta andando la vita di Paolo? Come non sarebbe mai aspettato di essere custodito e scortato da più di 400 soldati romani, no? Siano pronte anche delle cavalcature e fatevi montare Paolo, perché venga condotto e sano e salvo dal governatore Felice. Scrisse una lettera in questi termini: Claudio Lisia, all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo è stato preso dai giudei, stava per essere ucciso da loro, ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato, perché ho saputo che è cittadino romano. Desiderando conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma non c'era a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Sono stato però informato di un complotto contro quest'uomo e lo mando subito a te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quelli che hanno contro di loro. Notate una cosa, questo termine intanto della cavalcatura, siano pronte anche delle cavalcature. Allora, abbiamo già detto che Paolo che cade da cavallo sulla via di Damasco non c'è, non c'è nessun cavallo, è una tradizione che lo ha poi immortalato in alcune grandi opere col cavallo. Attenzione, qui siamo sempre nel secondo libro di Luca, questo termine torna nel Vangelo di Luca, nel brano del Buon Samaritano. Vi ricordate, cioè, quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, no? Che incappò nei briganti, nessuno lo videro, andarono oltre, un samaritano, che, attenzione alle orecchie del samaritano, oggi sarebbe per molti italiani, speriamo non molti, non so, un negro, un arabo, e no, come in ho sentito l'intervista di un giornalista che è a quello che ha vinto Sanremo, gli ha detto: ma cosa ti manca di più del tuo paese? E lui ha detto: io sono italiano. Ah sì, ma certo, ma così italiano. Vabbè, e no, allora appunto chi è il samaritano, no? Che lo mise su una cavalcatura. Allora è paradossale, no? Cioè che in qualche modo Paolo è custodito da Dio attraverso questi avvenimenti di cui non è l'origine, non è il Signore, ma tra l'altro poi notate anche nella lettera che gli manda il centurione, da una parte dice: questo è innocente, no? Non ha fatto niente che meriti la morte né la prigionia, però lo tiene prigioniero, no? Se ne lava le mani, perché qual era il problema? I notabili di Gerusalemme. Vedete, da una parte i romani devono tenere il punto, no? Cioè, uno di noi non può essere così, questo è cittadino romano, ehi, qui comandiamo noi, no? Però dall'altra parte, con sti ebrei che fanno rivolte, eccetera, che ti devi tenere un po' buono, inimicarsi notabili, liberandolo, perché hai visto che non ha niente, e non ha fatto niente, però te lo mando a te, no, come dire, se ne lava le mani. Lo mando a Cesarea Marittima. Siamo sul Mediterraneo, questa splendida città costruita da Erode il Grande, ogni tanto passiamo con i gruppi della Terra Santa a vedere le rovine, dove il procuratore romano risiedeva. Ricordatevi, il procuratore romano non risiedeva a Gerusalemme, no? Che risiedeva al mare. Fra l'altro ci sono i resti di quello che era il suo palazzo. Lui si era fatto fare nella scogliera la piscina privata con l'acqua del mare che entrava, cioè diciamo cose da poco, cioè, quindi era uno dei viver, no? E allora questo qui dice: guarda, io non ho trovato niente, me lo mando a te, tu sei meglio che farne, sei meglio che fa, e se ne lava le mani. Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatre, Patride. Il giorno dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne ritornarono alla fortezza. I cavalieri giunti a Cesarea consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Dopo averla letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse. Saputo che era della Cilicia, disse: ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori. E diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode. 5 giorni dopo l'arrivo, arrivò il sommo sacerdote Anania insieme ad alcuni anziani e a un avvocato, un certo Tertullo, e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Quando questi fu fatto venire, Tertullo cominciò l'accusa dicendo: la lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che sono state fatte in favore di questa nazione grazie alla tua provvidenza le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine. Ma per non trattenerti più a lungo ti prego, nella tua benevolenza, di ascoltarci brevemente. Abbiamo scoperto infatti che quest'uomo è una peste, fomenta disordini fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è un capo della setta dei Nazorei. Ha perfino tentato di profanare il Tempio e noi l'abbiamo arrestato. Interrogandolo potrai sapere di persona da lui tutte queste cose delle quali noi li accusiamo. Si associarono all'accusa anche i giudei, affermando che i fatti stavano così. Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, gli rispose: so che da molti anni sei giudice di questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia. Tu stesso puoi accertare che non sono passati più di 12 giorni da quando sono salito a Gerusalemme per il culto. Non mi hanno mai trovato nel Tempio a discutere con qualcuno o a incitare la folla alla sommossa, né nelle sinagoghe né per la città, e non possono provare nessuna delle cose delle quali ora mi accusano. Questo invece ti dichiaro: io adoro il Dio dei miei padri, seguendo quella via, che chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge e sta scritto nei profeti. Ricordate che era quello su cui l'accusavano, no? Lui va contro la legge, contro la Torah, nutrendo in Dio la speranza condivisa pure da costoro che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, sono venuto a portare elemosine alla mia gente e a offrire sacrifici. In occasione di questi mi hanno trovato nel Tempio dopo che avevo compiuto le purificazioni. Non c'era folla né tumulto. Furono dei giudei della provincia d'Asia a trovarmi, ed essi dovrebbero comparire qui davanti a te ad accusarmi se hanno qualche cosa contro di me. Oppure dicano i presenti stessi quale colpa hanno trovato quando sono comparso davanti al Sinedrio, se non questa sola frase, che io gridai stando in mezzo a loro: e a motivo della resurrezione dei morti che io vengo giudicato oggi davanti a voi. È un discorso ben fatto, Vedete, sia l'avvocato prima che ha fatto, no? E anche Paolo usa tutta la sua capacità oratoria. Allora Felice, che era assai ben informato su quanto riguardava questa via, li congedò dicendo: quando verrà il comandante Lisia esaminerò il vostro caso. E ordinò al centurione di tenere Paolo sotto custodia, concedendo però una certa libertà e senza impedire ad alcuno dei suoi di dargli assistenza. Dopo alcuni giorni Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea, fece chiamare Paolo e l'ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù. Ma quando egli si mise a parlare di giustizia, di continenza, del giudizio futuro, Felice si spaventò, vedete, del giudizio futuro, della morte, no? Si spaventò. Molte volte i politici, che non è che sono credenti, ma sono superstiziosi, i politici sono superstiziosi. Molti consultano i maghi, E disse: per il momento puoi andare, ti farò chiamare quando ne avrò il tempo, basta, no? Disse, basta con queste cose. Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro, vedete, Per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui. Che persona squallida. E notate, no, Paolo, e anche questo è vita cristiana. Anche questa è sequela di Cristo, no? Cioè, da una parte essere coinvolti negli ingranaggi non per volontà propria, no? Ma perché il male lavora, no? Perché gli ingranaggi, no, che legano uomini e che muovono il denaro. E d'altra parte Paolo deve entrare in questo, no? Questa è la vita degli, è anche la vita degli uomini. Trascorsi due anni, Paolo salì 2 anni. Felice ebbe come successore Porzio Festo. Volendo fare cose gradite ai giudei, Felice lasciò Paolo in prigione. Vedete, da una parte Felice aspettava che Paolo gli desse del denaro, no? Interessante che non ci sono dei cristiani che offrono del denaro. Cioè, questo per dire che poi Paolo è un personaggio scomodo, no? E che molti dicono, vabbè, se l'è cercata. Se l'è cercata, perché no, è un rompiscatole, no, cioè... E allora, però, Felice deve anche tenere buoni. Allora, l'ultimo pezzo che leggiamo. Festo, dunque, raggiunta la provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti notabili dei giudei si presentarono a lui per accusare Paolo e lo pregavano, chiedendo come un favore, in odio a Paolo, che lo facessero venire a Gerusalemme. Vedete, no, fatelo venire a Gerusalemme, così lo ammazziamo. E intanto preparavano un agguato per ucciderlo lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito di lì a poco. Quelli dunque tra voi, disse, che hanno autorità, scendano con me e se vi è qualche colpa in quell'uomo, lo accusino. Dopo essersi trattenuto tra loro non più di 8-10 giorni, scese a Cesarea e il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena egli giunse, lo stornarono i giudei scesi da Gerusalemme, portando molte gravi accuse, senza però riuscire a provarle. Paolo disse a propria difesa, «Non ho commesso colpa alcuna, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare». Ma Festo, volendo fare un favore ai giudei, si rivolse a Paolo e disse, «Vuoi salire a Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose, davanti a me?» Che persona subdola, no? Cioè, che si è accordato già, no? E quindi sa che lo vogliono far fuori sulla via per Gerusalemme. Paolo rispose, «Mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio, rispose, «Ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». Ecco, no, questo che sappiamo... Vedete, è quello che poi il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli, no? Di essere candidi come colombe e astuti come serpenti. E quindi, come dire, no? Tutto quello che non è. Paolo non sta peccando né sta utilizzando il male, no? Ma semplicemente muovendosi in un contesto che capisce, dove la giustizia è inquinata e lui deve muoversi con grande furbizia e appellandosi a, no, alle leggi che un cittadino romano poteva, come sappiamo, chiedere il giudizio davanti a Cesare. E allora la prossima volta concluderemo e vedremo come anche questa conclusione ci lascerà da una parte un po' così, cioè perché vedremo noi... Come va a finire la vita di Paolo non lo sappiamo, vedremo come finirà, però vedremo che senso può aver avuto per Luca scrivere e concludere gli Atti nel modo che leggeremo la prossima volta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio.